Prima Corinzi capitolo 12, vogliamo continuare con il nostro studio sistematico di questa bellissima lettera di Paolo ai Corinzi, e vorrei leggerlo insieme a voi, il versetto 4 fino al 11. Abbiamo cominciato a parlare dei doni l'altra settimana. Paolo dice: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo doni a ciascuno in particolare come vuole. Questa è la parola di Dio. Questa mattina abbiamo avuto una mattina di tanta gioia, di tante celebrazioni, e mi dispiace cambiare un po' l'atmosfera raccontandovi riguardo questo articolo che mi ha mandato Deborah questa settimana. Questo articolo che mi ha mandato non può che toccarci profondamente. Questo è quello che dice: una giornata nerissima ha coinvolto la generazione adolescente di Milano. Tre ragazzini si sono buttati dalla finestra lunedì scorso in concomitanza con le aperture delle scuole. Non ho ricordi che in una grande città ci fosse questa tragica coincidenza per numero ed età dei ragazzi che hanno posto in essere simile gesto. Come ci lascia un'affermazione di questo tipo? Ci lascia turbati, ci lascia dispiaciuti. Tre adolescenti all'inizio di quest'anno scolastico hanno cercato di suicidarsi il primo giorno di scuola. Due ci sono riusciti. E pensando a questa realtà, cominci a pensare, dici: cosa è successo per portarli a questo limite impensabile? Come è possibile che la gara alla popolarità all'interno della scuola li abbia spinti fino a questo punto? La paura di essere bullizzati a scuola, cos'è che nella loro mente li ha portati a questo atto disperato? Parlo di questo perché è solo un esempio della realtà in cui viviamo, in questo mondo, questa generazione. Viviamo davanti ogni giorno situazioni disperate, e la domanda che ci può venire è: potrà la Chiesa sopravvivere? Sarà in grado la Chiesa di venire incontro al bisogno della nostra generazione? Altre brutte notizie. Arriveremo alla buona notizia, però prima la cattiva. Il mondo è pieno di tragedie, il mondo è pieno di problemi. In alcune città dell'Africa il 50% delle persone hanno l'AIDS. In alcune parti dell'America gli aborti succedono nella stessa percentuale che le nascite. Guerre civili infuriano in molti paesi in tutto il mondo, decine di migliaia di morti al giorno. Se parliamo alla Chiesa, una terza parte della Chiesa di Cristo deve agire in segreto sotto la minaccia della persecuzione. Centinaia di milioni di persone non conoscono l'amore di Cristo. E noi ci troviamo come Chiesa in mezzo a questa realtà e ci chiediamo: cosa possiamo fare? Siamo così pochi, siamo così piccoli. E la verità è che ci saremmo tentati di pensare che siamo come quel papà che guarda giù dal balcone e vede come suo figlio viene investito da una macchina, ma non riesce a far nulla. Impotenza, frustrazione. Questa è la cattiva notizia. Viviamo in un mondo in cui il peccato è stato sciolto come un lupo in mezzo a un gregge di agnelli. e la strage è grande. Questa è la verità. Però la buona notizia c'è, ed è che Dio non ha lasciato la sua Chiesa sprovvista. Amen. Dio non ha buttato la Chiesa in mezzo a questa catastrofe senza l'equipaggiamento necessario. Ha dato alla Chiesa abilità, capacità, competenze per adempiere la missione che ci è stata affidata. Questo è il tema centrale di 1 Corinzi 12 al 14. Questi doni spirituali, queste capacità, queste competenze data alla Chiesa per compiere il suo mandato. Venite con me a Efesini 4:8, voglio che guardate insieme a me questo versetto. Efesini 4:8 ci dice la ragione per cui Dio ha dato dei doni alla Chiesa. Efesini 4:8, se guardassimo tutto vedremo che Gesù dice: la parola è salito in cielo, ha portato con sé dei prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. In questo contesto si parla di ministri, profeti, evangelisti, eccetera, ministri della parola, però è applicabile anche ai doni che Dio ha dato, competenze, eccetera. Per quale motivo? Versetto 12, l'ultima frase: per l'edificazione del corpo di Cristo. Che buona notizia, non è vero? Gesù è salito in cielo e una delle cose che ha provveduto alla Chiesa sono questi doni spirituali per l'edificazione della Chiesa. Dio non ci ha lasciati sprovvisti, Dio non ci ha lasciati senza ciò di cui abbiamo bisogno per resistere questo assalto continuo alla quale è assoggettata la Chiesa. Questi doni fanno sì che la Chiesa sia una macchina ben oliata. La Chiesa è come una macchina dove tutti i cilindri stanno scintillando nel modo giusto per non solo sopravvivere, ma guadagna terreno per il regno di Dio. Ci crediamo questa mattina a questa verità? È l'opera di Dio che ha fatto dandoci dei doni. Questi doni sono una meravigliosa provvigione di Dio, però c'è un pericolo nascosto. C'è un pericolo nascosto. Ed è che questi doni possono anche diventare causa di divisione. Possono diventare causa di divisione. Questa è la risposta alla quale Paolo sta provvedendo, la domanda alla quale Paolo sta provvedendo una risposta. I Corinzi hanno tanti doni, però stava diventando nella loro chiesa causa di divisione. Così Paolo deve correggere il loro modo di pensare, affinché loro riconoscano che i doni devono essere usati come Dio intende, con lo scopo finale dell'edificazione del corpo. I doni possono essere una grande causa di divisione. Io ringrazio Dio che le chiese di cui ho fatto parte per lo più erano chiese unite, si andava sulla stessa onda. Però mi ricordo un'esperienza: servivo da collaboratore in una chiesa nel gruppo giovani e c'era questa mancanza di unione, proprio come a Corinto. C'era una gara tra alcuni dei leader per essere più popolare, più ben voluti dai ragazzi. Adesso ci pensi e dici: mamma mia, veramente è successo questa cosa? Sì, è successo. E tra i leader avevano carisma, personalità e gareggiavano per vedere chi poteva avere più influenza tra i ragazzi. E vedevi come alcuni dei leader erano soddisfatti quando invitavano più ragazzi a casa loro di quanto altri leader erano riusciti ad avere nella loro casa. Dio abbia misericordia di noi. Erano dotati questi leader, avevano carisma, i ragazzi li volevano bene, volevano stare con loro, erano anche bravi a comunicare, ma questi leader si sono dimenticati che questi doni non gli erano stati dati per gonfiare il proprio ego, ma erano un approvvigionamento di Dio per l'edificazione della Chiesa. I doni sono un meraviglioso approvvigionamento di Dio, ma dobbiamo assicurarci che non diventino causa di divisione. La tendenza dell'uomo è quella di dividersi e suddividersi intorno a un sacco di cose, no? Può essere hobby, interessi, e nella Chiesa la tendenza o la tentazione è dividersi a volte in base a ministeri. Succede anche nella Chiesa. E c'è una verità profonda che quello di cui stiamo parlando tocca, ed è che l'essere umano ha dei desideri che possono essere soddisfatti solo nella combriccola, nel gruppetto, nel partito o nella cricca. E l'essere umano ha un desiderio di appartenere, e questo viene soddisfatto nella combriccola, nel suo gruppo di affinità. Ha un desiderio di avere significato, un proposito per il quale esiste, e il gruppo, il gruppetto glielo dà, trova il suo significato. C'è un prurito, se vogliamo dire così, che viene grattato nella combriccola. Lo vediamo tutti i giorni intorno a noi. Potrei raccontarvi cose che stanno succedendo ai nostri giorni che confermerebbero questa osservazione. Però vi racconto di nuovo quello che è stata la mia esperienza quando mi trovavo fuori Banca Intesa, noi ex UBI, perché Banca Intesa ha un po' assorbito UBI, e c'era un gruppo di ex UBI. E subito hanno creato una propria identità di gruppo, hanno cercato di tirare in mezzo anche a me. Io ho detto: guarda, io non ho nessun combattimento qua, lasciatevi fuori. Però subito si è creato questa identità di gruppo, hanno identificato il nemico e hanno cominciato a agire in un modo divisivo, in un modo in cui loro erano contro tutti. Si sono appassionati della loro missione. Nella Chiesa può succedere questa stessa dinamica. Quando aggiungi persone dotate o doni preferiti alla minestra, hai una ricetta per le divisioni. Combriccole che si formano intorno a persone dotate, doni preferiti, ministeri preferiti, e la Chiesa è divisa. Ora, arrivando al nostro testo con questa grande premessa, Paolo insegna tre rimedi alle divisioni causati dai doni. Tre rimedi. In versetti 4 al 6 Paolo porta a riflettere la sorgente dei doni, Dio. Numero 2, versetto 7, lo scopo dei doni. E numero 3, la sovranità dei doni. E se abbiamo in mente questi tre rimedi, possiamo aver fiducia che la Chiesa userà i doni per la propria crescita, l'avanzamento del regno di Dio e la conversione dei perduti. Prima di tutto la sorgente dei doni, versetto 4 al 6. Versetto 4 al 6 sono tre versetti molto interessanti. Paolo dice tante cose in poche righe, però in poche parole il succo sta dicendo che benché ci siano aspetti che ci distinguono tra di noi, tra i fratelli, vediamo la parola in versetto 4, diversità di doni, questo ci distingue l'uno dall'altro, via diversità di ministeri, questo ci distingue, operazioni, questo ci distingue gli uni dagli altri, benché ci siano aspetti, caratteristiche distintivi tra di noi, tutti provengono dalla stessa sorgente, cioè Dio. Dio. Via diversità di doni, dice Paolo, è vero. Diversità di ministeri, ve lo concedo. Potrebbero sicuramente minacciare la vostra unità, però insieme alla diversità Paolo dice vi è un medesimo spirito, un medesimo Signore e un medesimo Dio, una stessa sorgente, il Dio che esiste tre in uno. La verità è che la diversità è una sfida. Dovunque c'è diversità ci sarà sempre la tentazione di dividersi, siano doni, ministeri, operazioni. Questa parola, se vogliamo cercare di renderlo un po' più comprensibile, potremmo usare la parola attività. Attività. Ci sono tante attività che potremmo fare diversamente, la stessa sorgente. Però la verità è che è una sfida la diversità. Però notiamo che Paolo incolla queste diversità con una ricetta ben precisa, presentando il modello della Trinità, il Dio che esiste tre in uno. come incolla Paolo i diversi gruppi che tenderebbero a voler dividersi e suddividersi in base alle capacità speciali, ministeri o attività particolari, come lo fa ricordandogli che i doni che hanno, i doni che abbiamo, vengono tutti dall'Iddio dell'universo che esiste tre in uno. Tre in uno. E la Trinità è una bellissima immagine di come funziona l'unità nella diversità. Per molti è difficile il concetto della Trinità, lo so, e se hai problemi, forse questa osservazione ti aiuterà. La domanda non è se possiamo comprenderlo, la domanda è se è vero e se è scritto, e la risposta è sì, come tanti altri aspetti della vita cristiana. Gesù è uomo e Gesù è Dio, non posso comprenderlo, è vero. La sovranità di Dio è la responsabilità dell'uomo, non posso comprenderlo, la domanda non è se lo comprendo, la domanda è se è scritto, la risposta è sì, lo stesso con la Trinità. E la Trinità, questa unità nella diversità, ha tante applicazioni per le nostre vite, e una delle quali è che nello stesso modo in cui Dio esiste in tre persone diverse, ma allo stesso tempo è perfettamente unito, anche noi, come corpo di Cristo, possiamo esistere in modo unico, singolare, cioè possiamo avere la nostra diversità e i nostri interessi e allo stesso tempo condividere un'unione essenziale, un'unione fondamentale come figli di Dio e membri del corpo di Cristo. E voglio fermarmi adesso per pregare per le chiese di Milano. Voglio pregare per i nostri fratelli e sorelle che non fanno parte di questa chiesa, che forse fanno le cose in un modo diverso, forse hanno vedute diverse, ma siamo uniti in Cristo Gesù e il Vangelo. Caro Padre, voglio pregarti per le chiese di Milano che in questo momento si stanno incontrando, penso a Punto Lode, penso a Punto Luce, penso alla chiesa di Casorate Primo, Signore, penso alla chiesa di Sesto San Giovanni, tante altre chiese, Signore, riconosciamo di essere un solo corpo, benché esista la diversità, ma Signore, Tu sei il modello della perfetta unità nella diversità. Amen. L'unità nella diversità non è facile, ma Dio ce lo modella. Pensare all'Iddio che esiste dall'eternità nella forma di tre in uno dice che non è un problema che abbiamo ruoli diversi, il Padre, Figlio e lo Spirito, ruoli diversi, compiti diversi, Padre, Figlio e Spirito, compiti diversi, ma sono perfettamente uniti. Stavo pensando mentre riflettevo alla unità che esiste nella Trinità, e quando ero piccolo facevo una domanda del tipo a mia mamma: posso guardare la TV anche se non ho finito i compiti? Papà ha detto di sì. Cosa fa mamma? Ah, aspetta che vado a parlare con papà. Ah no, allora lascia stare. Non guardiamo la TV stasera. È impossibile mettere tra i membri della Trinità uno spazio, un minimo, una minima separazione. Ed è un modello anche per noi. La perfetta unità della Trinità. Secondo lo scopo, versetto 7. A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Il primo rimedio al pericolo della divisione a causa dei doni è considerate la sorgente dei vostri doni, ministeri, abilità. Secondo, considerate lo scopo. Qual è lo scopo dei doni? Risposta: il bene comune. Non il bene della tua combriccola o gruppo di affinità, il tuo ministero o la tua parcella di azione, ma per il bene comune. Voglio che consideriamo un esempio da una persona che agì per il bene comune. Venite con me a Atti capitolo 4, è l'esempio di un uomo chiamato Barnaba, che alcuni di noi sicuramente conosciamo, abbiamo visto menzionato nella parola di Dio. In versetto 36, capitolo 4 di Atti, versetto 36, leggiamo riguardo a Barnaba, che è chiamato Giuseppe. Dice così, Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Gli apostoli poi cosa hanno fatto? Come dice il versetto 34, dice: non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo. Versetto 35 alla fine: poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Che bell'esempio quello di Barnaba, di mettere a disposizione per il bene comune quello che lui aveva. Sicuramente sta parlando della generosità finanziaria, ma possiamo anche applicarlo a qualsiasi cosa che abbiamo: doni, tempo, tutto il resto. Barnaba è per noi un esempio di uno che usa i suoi beni, talenti per il bene degli altri. E ci sono due lezioni, sicuramente di più, però l'esempio di Barnaba ci aiuta con questo discorso di come usare i nostri beni in modo che sia di beneficio a tutti. Prima, perché vediamo che Barnaba usò quello che aveva non limitando il suo investimento al suo gruppo di affinità. Abbiamo visto che Barnaba è un levita, è un giudeo doc, potremmo dire, e avrebbe potuto dire: guardate apostoli, vi do questi soldi, e assicuratevi però che il ricavato vada solo ai giudei, perché, sai, noi gentili, era anche levita, solo ai leviti, era anche cipriota, solo ai ciprioti. Ma non lo fece, non ragionò così. Non c'è settarismo nel suo modo di pensare. Ha una larghezza di cuore, e questa larghezza di cuore rende veramente difficile che poi nasca uno spirito di divisione. Lo offro a tutti. Non esiste: aiuto solo certo tipo di persone, frequento solo un tipo di persona, valorizzo solo chi apprezza i doni che io apprezzo. No, c'è una larghezza di cuore. Forse una domanda ci aiuterà a vedere come potrebbe toccarci a noi personalmente. Ti sei mai trovato ad abbassare il tuo livello di impegno quando hai visto le persone a cui eri chiamato a ministrare? Non erano del tuo gruppo di affinità. E tu hai preparato qualcosa o ti sei preso il pensiero, ma poi hai visto chi c'era e hai fatto un po' a metà. Questo è il contrario di quello che vediamo in Barnaba. Dovremmo pentirci di questo, fratelli e sorelle. Dovremmo dire: Signore, ti confesso che io ho una preferenza per alcuni a discapito di altri. Barnaba è un bel esempio di questa caratteristica di non limitare il nostro investimento al nostro gruppo di affinità. Ci insegna anche che usare i nostri doni per il bene comune significa coltivare uno spirito completamente altruistico. Completamente altruistico. Barnaba ragionò in modo molto semplice: ho qualcosa che può servire per il bene altrui, lo metto a disposizione. Il suo pensiero non era: come posso usare questo per me stesso? Pensiamo ai soldi che avrà ricavato dalla vendita. Non ha pensato: come posso usarlo a me stesso, come posso avere un contraccambio in qualche modo, anche, come dire, se lo investo nel mio gruppo di affinità, se lo do a loro, allora sarò valorizzato e troverò tanti applausi e sarò ben voluto. Non fece nessuna di questi pensieri, rilasciò per il bene comune. E fratelli e sorelle, voglio incoraggiarci, proponiamoci veramente di semplicemente usare quello che abbiamo, i nostri doni, per il bene comune. Amen? Riproponiamoci questa semplice ma potente verità. Voglio fare qualche riflessione in più riguardo questa bellissima frase. Tornate con me a 1 Corinzi 12, se volete che il vostro occhio cada su quello di cui sto parlando. Guardate che parole belle. È data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Per il bene comune. Fratelli e sorelle, c'è una descrizione migliore di una comunità basata sulla grazia di questa? C'è una descrizione migliore di una comunità, di un insieme di persone che vive la relazione tra di loro basato sulla grazia? Per me non c'è una descrizione migliore. Non sto pensando al mio interesse, non sto pensando alla mia visibilità, non sto pensando a me affatto. Vogliamo essere questa comunità Veritas? Vogliamo essere una comunità basata sulla grazia? A volte si parla molto dei doni e si fanno studi su come posso scoprire il mio dono. Non è sbagliato, ma io penso che ci aiuterebbe se facessimo meno questo tipo di ragionamento e semplicemente ci proponessimo di dire: qualsiasi cosa ho, lo metto a disposizione degli altri per il bene comune. Dove c'è una lacuna, dove c'è un bisogno, lì vado, lì investo per il bene comune, poi Dio mi farà vedere se è il mio dono spirituale o meno. Che bella descrizione della comunità basata sulla grazia. Io l'ho visto in questa chiesa, gloria a Dio. Ho visto in questa chiesa persone che hanno passato un momento difficile e poi quando un'altra persona ha passato un momento difficile come quello dell'altra persona, non l'ha respinto, gli ha parlato e gli ha detto: sai come Dio mi ha sostenuto a me attraverso questa esperienza. Ho visto persone che senza aspettare nessun contraccambio hanno fatto un viaggio di 4 ore per andare con la macchina in un posto per aiutare le persone che avevano dei bisogni. Ho visto persone esercitare l'ospitalità nelle proprie case, non pensando a quanto costerà, quanto mi costerà a livello di tempo, fatica. Persone che hanno guardato i figli degli altri. Fratelli e sorelle, alla fine è questo di cui stiamo parlando. A volte possiamo tendere a diventare astratti nel nostro considerare i doni, ma stiamo parlando di questo. Semplici gesti di misericordia, semplici azioni altruistiche, dove l'altro è quello che importa. Questa è una comunità basata sulla grazia. E fratelli e sorelle, devo confessare, devo riscoprire la grazia ogni giorno. Anche tu? C'è qualcuno? Devo riscoprire la grazia. Non mi basta una volta a settimana. Ogni giorno mi dimentico che ho ricevuto tutto quello di cui ho bisogno in Cristo e non ho bisogno di nient'altro. Nient'altro. Non ho bisogno di essere visto per qualche sensazione di dimostrare il mio valore. Il mio valore è già sigillato in Cristo. Non ho bisogno di essere chiamato a tutte le ore come il Cristo della situazione. Non ho bisogno, perché sono salvato. Sono soddisfatto. Non devo cercare, arrampicandomi per i vetri, l'approvazione di qualcuno. Sono già approvato in Cristo. Ho bisogno della grazia. E sapete, laddove una comunità è basata sulla grazia, l'erbaccia delle divisioni non può crescere. Non può crescere. I miei peccati sono perdonati. Soffoca il desiderio di farmi vedere. Perché? Perché vivo con un infinito ringraziamento. I miei peccati sono perdonati. L'unica domanda che io ho mai avuto è: come tirare via da me questo senso di colpa, la mia vergogna, il mio tentativo di raggiungere qualche obiettivo e fallire? Come posso essere libero da tutte queste dinamiche? Cristo me l'ha dato. Posso vivere senza pensare a me, nella gioia. Oh, fratelli e sorelle, quanto vorrei imparare riguardo alla grazia. ogni colpa mi è stata tolta. Questa verità annichilisce la sfiducia verso il fratello e la sorella. Ogni colpa mi è tolta. Dio mi ama incondizionatamente grazie a Cristo. Stermina qualsiasi tentativo di schierarsi gli uni contro gli altri. Sono un peccatore perdonato. È la soluzione di ogni tuo e mio problema. Amen. I tuoi peccati questa mattina sono perdonati. Questa settimana stavo riflettendo su questo e ho sentito questa affermazione: Keith, io voglio che tu sia un sollevatore di pesi. Cosa significa? Io voglio dire ai miei fratelli tutte le occasioni che ho: i tuoi peccati sono perdonati. La tua vita non consiste nel raggiungere qualcosa che non hai, che ti manca, che ti devi far avere paura di poi perderlo. Fratelli e sorelle, voglio sollevare questa mattina i tuoi pesi dalle tue spalle. È tutto fatto in Cristo Gesù. Punto. Non voglio mai che uscite da qui appesantiti. Voglio che uscite da qui con una leggerezza che vi porterà a dire: non ho ansie, non ho paure, sono libero in Cristo Gesù. Pregate per me, pregate per Paolo, pregate per chiunque si mette qui davanti a voi, affinché possiamo essere dei sollevatori di pesi. Avevo un'altra cosa da dire riguardo come mai da credenti dimentichiamo di credere al Vangelo, ma non ho tempo. Perché da non credenti crediamo al Vangelo, ma da credenti smettiamo di credere al Vangelo. Siamo salvati per la sola grazia di Cristo, il sangue della croce, ma da credenti poi pensiamo che siamo salvati per quello che facciamo. Vado avanti, se no non finisco mai. Contrario di una comunità basata sulla grazia è la comunità basata su uno spirito religioso. Voglio dire anche questo: c'è una comunità basata sulla grazia e c'è la comunità basata sullo spirito religioso. Se cercare il bene degli altri non pensando a noi stessi è segno caratteristico della persona toccata dalla grazia, l'opposto della grazia è lo spirito religioso. Cos'è? Sente ancora la necessità dell'approvazione di Dio. È il mondo. E questo è contrario alla grazia. La grazia sa di aver ricevuto già tutto. Lo spirito religioso impedisce che usiamo i nostri doni come mezzi di benedizione per altri, perché invece sono strumenti, monete di cambio per fare che cosa? Guadagnarmi l'approvazione delle persone e di Dio. Sto riuscendo a spiegare questa connessione? Se i doni non vengono usati in un contesto di grazia, ma in un contesto di spirito religioso, diventano una moneta attraverso il quale io sto guadagnandomi l'approvazione di Dio. Questo manda tutto a rotoli. Lo spirito religioso sente ancora la necessità dell'approvazione di Dio. Una donna scrisse un meraviglioso libro, Dalla paura alla libertà. In questo libro lei confessa la sua continua difficoltà di sbarazzarsi della prospettiva religiosa. Confesso la stessa cosa, grande difficoltà. Confessa: vedevo l'amore di Dio e il suo accettarmi come qualcosa di condizionata, basato su una condotta irreprensibile. Qualcuno si può immedesimare? Istintivamente poi dovevo difendere la mia reputazione a tutti i costi, dato che non avevo il perdono di Dio. Dovevo lavorare sodo, sforzarmi con un autosforzo tremendo per proteggermi e giustificarmi. Racconta nel suo libro che dopo aver capito la differenza tra la grazia e la religione ha potuto aiutare altre donne. Una donna la quale ha potuto aiutare si chiamava Joan, la moglie di un pastore. Lei racconta: eravamo sedute insieme nella sua cucina con un volto accigliato, cupo. Disse: sono una persona arrabbiata. Sono arrabbiata con mio marito, sono arrabbiata con i miei figli, sono arrabbiata con la nostra chiesa, e addirittura sono arrabbiata col cane. Che posso fare? Rosemary, che aveva capito la vita basata sulla grazia, con le parole di Romani in mente, disse: la verità è che non so molto riguardo la rabbia, però penso che semplicemente devi sottometterti alla giustizia di Dio e smettere di cercare di creare una scheda di voti perfetti davanti a Lui. Lui farà sì che tutto sia a posto con te. Devi sottometterti, devi fare quella violenza a noi stessi che vuole giustificarci attraverso il nostro operato, il nostro curriculum, sottomettermi a quello che Dio dice la giustizia, cioè la giustizia che viene da un altro Cristo, smettere di cercare di avere una scheda di voti perfetti, smettila, e Lui farà sì che tutto sia a posto. La donna disse: tutto? Rosemary rispose: per quanto io sappia, sì, la perfetta giustizia di Cristo, accettarla come tua è la risposta, fratello, sorella, è la risposta che stai cercando tu questa mattina. Avere la perfetta giustizia di Cristo risolverà tutti i tuoi problemi, se riesci a capire profondamente che non hai niente più da guadagnare, niente più da dimostrare. Rosemary era stupefatta. Cosa stava succedendo? Era una risposta semplice, così semplice la sua domanda, però lei, Joanne, agì in base ad essa e fu cambiata. Si mise in piedi, mi abbracciò e con un grande sorriso pianse lacrime di gioia. Tutti i pesi della sua colpa furono rimossi e riuscì a dare il benvenuto con gioia a suo marito quando tornò. Il marito era stupito: cosa è successo? Le rispose: ho accettato la giustizia di Cristo come mia. Sono una donna libera. Wow! Una comunità basata sulla grazia, una comunità in cui tutto si fa per il bene dell'altro. Ho ricevuto tutto, sono libero di dare tutto. La prospettiva religiosa, per continuare a cercare ad avere il favore di Dio, è costrittiva, soffocante. Ma la grazia dice: ho il favore di Dio, perciò vivo ringraziando. È vita, è vita. Abbiamo ancora un punto in questi ultimi minuti, sarà molto breve: la sovranità dei doni. L'ultimo rimedio alle divisioni causate dai doni è che Dio, versetto 11, faremo un commento sui versetti in mezzo, però leggiamo: tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo doni a ciascuno in particolare come vuole. Vediamo la sovranità dei doni. Sovranità vuol solo dire controllo. Dio controlla perfettamente, Dio decide e controlla la distribuzione dei doni. Ovviamente, se questo viene seminato nelle nostre menti, è impossibile inorgoglirsi o essere arroganti riguardo i doni quando si considera che Dio è colui che li dà come Lui vuole. Voglio fare soltanto un commento riguardo 8 a 10. Come detto un attimino fa, l'elenco dei doni non deve essere preso come diciamo un contenitore chiuso. Qui abbiamo 8 doni, abbiamo doni in capitolo 7, capitolo 12, 28 al 30, altri 7, e questi sono solo un elenco di doni. Ci sono diversi elenchi, ma l'importante non è tanto la natura specifica, per quanto sia uno studio interessante, ma il modo in cui vengono usati all'interno della Chiesa. Qui appare per la prima volta il dono delle lingue e l'interpretazione. Voglio solo dire questo a riguardo: la posizione di Veritas riguardo le lingue è che non vengono praticati nei nostri culti. Questa è la nostra posizione. Però il fatto principale di Paolo è che questi doni stavano causando divisione. I membri stavano innalzando altri doni a discapito di altri, creando questi gruppi di affinità. Per questo, questo fatto che Paolo sta attaccando le divisioni causate dai doni, lo vediamo anche in versetto 25, se volete guardarlo, dove leggiamo che Dio ha formato il corpo nel modo in cui l'ha fatto, questo sarebbe il versetto 26, dando e creando, costituendo membri come lui ha voluto. Versetto 25, perché? Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une degli altri. Quello che sto cercando di dire, Paolo lo dice molto meglio. Non divisione, ma doni usati per il bene del corpo. Dio ha formato il corpo. Dio è sovrano sulla distribuzione dei doni, e questa sovranità ci porta a dire: quello che ho è solo qualcosa che ho ricevuto. Come posso vantarmi? Come posso vedere questo come qualcos'altro se non semplicemente dare via? Sarebbe folle se un uomo che si trova in carcere viene liberato, qualcuno paga la cauzione, se poi lui si sente orgoglioso, migliore degli altri perché è stata pagata la cauzione. Di cosa ha da vantarsi? Qualcuno ha avuto pietà di lui. Stesso per noi. Pensavo a questo fatto e pensavo a una delle ultime esperienze in Romania. Forse Orazio ha un viaggio presto e lo vorrà condividere con la Chiesa. Sono andato, sono stato molto benedetto. Mi colpì la gratitudine dei bambini al ricevere una semplice busta della spesa con pane, latte, acqua. Dovevi vedere i loro occhi. Pane, acqua. È così con noi. Abbiamo semplicemente ricevuto. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Questo toglie qualsiasi tipo di pensiero di questo tipo. La preghiera è l'unico dono che importa. Dobbiamo solo pregare. La preghiera è importante. Ma ci sono altri doni, ministeri, attività. La misericordia è l'unico dono che importa. Tutti quelli che siete tifi della misericordia, andiamo di là. La misericordia è bellissima. Praticalo. Esercitati. Ma non è l'unico. Dio è sovrano sulla distribuzione. L'evangelizzazione, l'unico ministero, l'unica cosa, l'unica attività. Gloria a Dio per l'evangelizzazione, ma ci sono altri. La predicazione è l'unico ministero, è l'unica attività. Gloria a Dio per la predicazione, però ci sono altri doni. Dio ha donato ciò che ha voluto a chi ha voluto, e noi cosa facciamo? Prendiamo il nostro posticino e diciamo: Dio sia riconosciuto come Dio. Dio sia riconosciuto come glorioso. Se posso in qualche modo riflettere, Lui ben venga, ma Lui è sovrano. Fratelli e sorelle, diamo gloria a Dio questa mattina. Diamo gloria a Dio. Non ha lasciato la Chiesa sprovvista. Ha dato dei doni. Coltiviamo una fiducia profonda che Lui ha un piano di fare qualcosa distribuendo doni, ma poi attirando a se stesso la gloria che avranno il risultato. Preghiamo. Caro Padre, ti lodiamo per la tua grazia, per i tuoi doni. Ti ringraziamo e ti lodiamo per il Vangelo. Signore, vogliamo imparare a formare le nostre vite secondo la tua parola, secondo il modo in cui tu ci insegni. Signore, grazie per i miei fratelli e le mie sorelle. Ti prego di togliere dalle loro spalle i pesi che portano, i sensi di colpa, i sensi di vergogna, l'incapacità di perdonare. Signore, siamo così bisognosi di riascoltare che tutto è compiuto per noi. Questo ci libererà per poi adoperarci per la tua chiesa, per la tua opera, la tua missione. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Fratelli e sorelle, usciamo da qui alleggeriti. Dio vi ama. Cristo è morto per noi. Non c'è nessuna cosa da aggiungere alla sua opera compiuta. Dio vi benedica.